l'onore avere con noi Salvatore Biazzo. Ciao Salva, buongiorno.
Ciao Salvatore.
Ciao, intanto complimenti per la nuova applicazione, anche per la radio, quindi, e per i risultati che state ottenendo.
Ci ha memorizzato subito in auto?
Non ancora, per la verità, perché non sono uscito da un paio di giorni, un po' di raffreddore, quindi anche la mia voce è un po' tubata, mi dispiace.
Assolutamente. Salva, insomma, vigilia di Lazio-Napoli, ti chiedo subito di partire a bomba. In che momento arriva il Napoli a questa partita contro una Lazio di cui poi parleremo, che è un po' la bestia nera, no, degli ultimi anni, perché l'ultima vittoria risale al Napoli di Spalletti, era il settembre del 2022, poi nei successivi 6 incroci tra campionato e Coppa Italia, 4 sconfitte e 2 pareggi.
Allora, per quanto riguarda il campionato in generale, è chiaro che siamo in una fase, per così dire, fluida, perché tutte le squadre si stanno muovendo in vista del mercato, quindi quello che vedremo in questi 2 turni prossimi, poi non li vedremo in seguito, molte squadre potrebbero cambiare fisionomia, lo stesso Napoli. Per quanto riguarda invece la partita e gli impegni del Napoli, io sono moderatamente ottimista, per una considerazione molto semplice che prescinde anche da questa rivalità con la Lazio, ma soprattutto questa rivalità con Sarri, no? Perché Sarri ha sempre voglia di rivincita nei confronti della sua ex squadra, e il Napoli comunque sì, rispetta il comandante, gli vuole fino anche bene, però la partita la deve e la vuole vincere. Detto questo, in effetti sono moderato ottimista, perché il Napoli che abbiamo visto, adesso al di là dei numeri, perché vedo che in tutte le trasmissioni ma non vince 7 partite, 5 partite, 3, 4, là. Cioè, voglio dire, queste sono cose che valgono fino a un certo punto, perché ciò che dovrebbe veramente interessare è in questo momento il Napoli quanto vale in termini di qualità, in termini di cifra tecnica. Secondo me in questo momento il Napoli vale in cifra tecnica e per la qualità espressa più di qualsiasi altra squadra in questo campionato. Poi gli scenari possono cambiare, lo sappiamo bene. Nessuno immaginava che Napoli nella scorsa stagione avrebbe vinto lo scudetto e lo si è vinto invece. È capitato quest'anno, in questa stagione, una serie innumerevole di infortuni che un po' sono diventati un alibi, un altro poco un problema sul quale andrebbe un po' approfondito. Però
forse anche una soluzione, no Salva, perché poi grazie all'emergenza infortuni Conti ha un po' cambiato anche il sistema di gioco, dando spazio a tanti interpreti che avevano trovato poco spazio in precedenza.
Sì, sicuramente, ma non soltanto anche in relazione anche agli infortuni. Certo, gli infortuni, manca uno, ne devi mettere un altro. Però io credo che lui ad un certo punto si sia reso perfettamente conto, soprattutto dopo la partita persa col Bologna, quella in campionato, che molti calciatori avevano le gambe di legno, insomma accusavano una certa stanchezza, il fiato era corto, e non parlo soltanto di calciatori che avevano giocato, come dire, tutte le partite, parlo anche di quei calciatori che erano stati impiegati un poco part time. Perché? Perché alla fine se tu utilizzi sempre gli stessi 11, 12, 13, 14 calciatori, perché poi Conte è molto avaro nelle sostituzioni, raramente ne abbiamo viste 5 su 5, è chiaro che a quel punto si stancano un po' tutti. Però io credo che quella partita sia stata la svolta, perché si è chiarito finalmente tra i veterani e i nuovi che c'era un obiettivo da raggiungere. Bisognava diventare squadra e non individui, anche se ancora adesso vediamo che ogni tanto qualche calciatore entra e vuole dimostrare di essere il number one.
Vai, vai.
Ecco Salvatore, lei ha parlato proprio della gestione della
lei
rosa.
Lei chi, scusa, perché è un'altra persona?
Salvatore, ti do del tuo allora. Hai parlato delle rotazioni, della gestione della rosa. Questa contro Lazio sarà l'ultima partita che il Napoli giocherà con la settimana tipo, quindi riposando, senza impegni infrasettimanali. Dopo però inizierà un periodo molto molto pieno di gare tra campionato e Champions League, in cui tra l'altro ci si giocherà praticamente la qualificazione nelle ultime 2 gare. Sarà questo il pericolo maggiore da cui il Napoli dovrà stare attento? Quindi stare attento a se stesso, a come verranno gestite le energie?
Ma sicuramente hai ragione, ma intanto questo è un problema un po' generalizzato, perché tutte le altre squadre faranno uguale, cioè i top club che sono impegnati anche in Champions, capiterà anche a loro questo turnover forzato, dover necessariamente far ricorso a dei calciatori in panchina per cercare di far fiatare gli altri, perché giocare ogni 3 giorni è dura perché non hai il tempo di smaltire la fatica e non hai molto tempo per recuperare fiato, per rimetterti in corsa. E poi c'è pure un elemento psicologico che io credo che andrebbe un po' sottolineato, è l'aspetto familiare, nel senso che i calciatori, alcuni calciatori, soffrono particolarmente il fatto di non essere completamente in famiglia, sai, passare qualche giorno tra una partita e l'altra, ciò che ti consente se tu giochi ogni 6 giorni, ogni 5 giorni. Ma giocare ogni 3 giorni significa stare costantemente sotto pressione, perché o la mattina fai allenamento, il pomeriggio fai tattica, oppure vai a vedere le partite insieme al mister. Insomma, per esempio, vedevo un vecchio filmato di Guardiola in cui faceva dei cazziatoni a tutti i calciatori perché non si erano visti la partita precedente e lui li interrogava. Ecco, purtroppo il calcio, come voi mi insegnate perché siete molto più avanti di me.
No, Salvo,
Meno avanti di
assolutamente.
me anagraficamente, ma più avanti di me perché vi muovete più agevolmente sui social. Io invece sono uno che va a leggere ancora tutto, i siti, a vedere le vecchie interviste. Stamattina mi sono deliziato con una intervista prenatalizia di De Laurentiis, dopodiché mi si è fermato un po' con l'appetito, perché insomma lui è grandioso, insomma, per le affermazioni, ha ricordato cose stranissime. Va bene, però è un grande personaggio. E detto questo, il Napoli io in questo momento lo vedo molto favorito e addirittura mi aspetto un ritorno, poi sarò smentito, ma spero di no. Però mi aspetto anche un ritorno prepotente in Champions, perché io non credo che sia un obiettivo che sia periferico e che le cose si sono messe un po' male. E abbiamo dato subito addosso a Conte dicendo che il suo passato, la sua storia, ricorda che lui in Champions. Ma questo è vero, Francesco ne ha parlato tantissimo anche in altre trasmissioni, però è anche relativo perché la squadra ce l'ha, si aspettano anche dei rientri importanti e io mi auguro che arrivino presto.
Assolutamente, Salvo, parlavi di Napoli favorito e quindi mi dai l'assist per spostarci un attimo come focus rispetto a Lazio-Napoli e tornare alle dichiarazioni di Antonio Conte post-Cremonese-Napoli, alle quali poi ha risposto Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa, alla vigilia della partita della Juventus contro il Lecce, perché appunto in relazione alle dichiarazioni di Conte, in cui aveva detto a livello strutturale il Napoli non è pronto per comandare, Juventus, Milan ed Inter sono diverse da tutte le altre, l'ex allenatore del Napoli Spalletti ha detto Conte ha ragione, da un punto di vista tecnico io non ho niente da invidiare alla sua squadra, la mia ha le carte in regola per puntare a vincere contro qualsiasi avversario, e poi da un punto di vista strutturale dice ha di nuovo ragione perché quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove, a Napoli invece la barriera era ferma, per cui siamo avanti anche a livello strutturale.
Guarda, io spero di non essere censurato da voi perché sono quasi tentato di esprimermi come non faccio mai con qualche brutta parola,
Senza
perché
filtri.
certe, senza filtri, perché a me certe affermazioni mi sembrano delle enormi cagate. Ma al di là di questo, insomma, non se ne prenda a male qualcuno, ma insomma, allora, se vogliamo andare veramente a parlare di strutture, allora io dico che il Napoli ha vinto scudetti anche senza la barriera fissa o mobile. Erano due figure di stagno in piedi e su quelle si facevano gli allenamenti. Si facevano gli allenamenti in mezzo metro di fango sul campo di Bagnoli o anche sul campo di Soccavo quando era proprio annaffiato. A volte si annaffiava apposta per poter giocare su terreni pesanti. Quindi ognuno ha sempre trovato in ogni epoca qualche espediente. Poi, se andiamo a parlare di strutture moderne, allora posso garantirvi che non c'è una sola squadra in Italia che sia veramente al passo con i tempi. In altri club europei molto importanti, sono avanti al sfruttando al massimo l'intelligenza artificiale, che ti consente addirittura di prevenire gli infortuni. Perché esiste per esempio la machine
Sì.
learning, che è una macchina particolare che ti dice cose particolari. Perché? Perché vengono studiati i singoli calciatori. Noi siamo ancora al brass sport, cioè quella specie di reggiseno che si mette sotto,
Quelle
che
pettorine,
contiene un
sì.
GPS che però ti dice i battiti cardiaci, ti dice la velocità, lo stress fisico, eccetera. Però a livello di strutture, come intendo io, cioè facendo ricorso all'intelligenza artificiale, in effetti io non vedo nessun club italiano che sia veramente attrezzato. Quindi fare questo discorso, io arrivo alla Juve e trovo le barriere mobili a Napoli, poi guarda Spalletti nei confronti di De Laurentiis. Beh, io passo per uno che critica De Laurentiis. Allora, a parte che io critico in maniera filosofica, nel senso di cercare di trovare un giudizio di sintesi. E quindi io non è che sono contro De Laurentiis o sono a favore.
Certo.
Io sono a favore di chi mi ascolta, di chi mi segue e di chi mi dà ragione. E rispetto chi mi dà torto. Quindi dire queste cose sono delle cacate mostruose, anche perché nascondono un certo livore che Spalletti ha nei confronti di De
Esatto.
Laurentiis, pur sapendo che lui ha torto pienamente. Ha torto perché sì, De Laurentiis gli ha mandato la PEC, ma De Laurentiis quella PEC gliel'ha mandata perché De Laurentiis è molto
Per
intelligente,
tutelarsi,
perché
no?
aveva capito tutta la guazza dall'inizio e si è parato al solito in maniera stratosferica, molto intelligente. Poi dopodiché lui aveva già il contratto, ma ragazzi, ma noi viviamo nel mondo del calcio o delle favole? Perché è vero che Rai 1 ha messo in onda Biancaneve ai 7 anni giusto per darci qualcosa di molto avveniristico, tipo Avatar. Quindi abbiamo rivisto i nanetti, è bello perché ho visto una parte perché non mi ricordavo quanti erano,
Ah.
soprattutto i nomi. Però molti di questi nomi io li vedo anche sulle panchine italiane. Per cui ci sono nani e ci sono giganti. Sicuramente Conte appartiene alla razza dei giganti, come lo è anche Allegri. Poi ci sono allenatori bravi come eccellenti, addirittura come Gasperini. Ottimi, bravi come Spalletti e come Sarri, e cioè voglio dire che comunque da calciatore giocavano nel Cuoio Pelli. Ecco, insomma, con tutto il rispetto per gli amici del Cuoio Pelli, che per me rimane la terza squadra del mio cuore.
No, ma anche perché Salva non perde mai l'occasione, Luciano Spalletti, l'ultimo appunto ieri in questa conferenza stampa di vigilia, per mandare in qualche modo qualche stilettata, no? Per punzecchiare comunque il Napoli e De Laurentiis, perché anche ieri avrebbe potuto rispondere in maniera molto molto più diplomatica, anziché poi, ecco, esporsi in questo modo.
L'ho già detto una volta, Spalletti, a mio giudizio, è l'unico toscano che non parla bene italiano, per cui non si riesce mai a far capire.
Salvatore, ti faccio anche una domanda sul calciomercato perché si sta parlando di una sorta di mini rivoluzione nonostante il blocco soft, quindi questo saldo zero che il Napoli dovrà tenere. Lucca potrebbe andare via, stessa cosa per Nalang, anche Marianucci. Parliamo tra l'altro di tre acquisti estivi, quindi a questo punto ti chiedo se anche solo l'intenzione di voler darli via non getta anche un po' di ombre su quello che è stato il calciomercato estivo del Napoli e quali sono i rischi secondo te di andare ad apportare queste modifiche nella squadra a campionato in corso, quindi a gennaio.
A me se va via Marianucci mi dispiace, se va via Lucca o va via Lang non tanto, anche ma non perché abbiano fatto male, ma perché non sono stati messi nelle condizioni di fare bene, lo abbiamo detto più volte, e quindi è molto probabile che vadano in altre squadre e trovino quella fortuna che nel Napoli non possono trovare, perché Conte pretende delle cose che probabilmente loro non sono ancora in grado di fare o che non sanno fare. Io questo non lo voglio approfondire perché poi Conte ne sa sicuramente molto più di me. Per quanto riguarda invece il mercato, tu hai ragione, però in effetti le parole di Manna mi pare che siano state, come dire, estremamente significative quando lui dice: noi non abbiamo sostituito Kvaratskhelia come avremmo dovuto. In realtà il mio giudizio è che loro non avrebbero mai dovuto cedere a campionato in corso. Anche se poi è finita bene, però io uno come Kvaratskhelia non lo posso sostituire,
Perché Salva, e soprattutto oltre a non cederlo a campionato in corso, a stagione in corso, ti chiedo, sulla base delle dichiarazioni di Manna, quale poteva essere il profilo simil Kvaratskhelia appetibile, prendibile effettivamente dal Napoli? Perché poi parliamo di un top assoluto nel suo ruolo, no? Quindi qualsiasi non giocatore c'era. Sarebbe stato comunque un passettino indietro.
Ma non c'era. Non c'era, non c'è in Europa un esatto. calciatore del genere. O almeno io non lo vedo. Cioè io non vedo un Kvaratskhelia che a 23 anni fa le cose che fa lui nel Paris Saint-Germain e che ha fatto nel Napoli, perché poi parte dello scudetto, una piccola parte, anche la sua. Ne ha vinti due nel corso della stessa stagione, sostanzialmente.
No, e quindi appunto era di fatto impossibile, no, prendere un calciatore dello stesso livello, comunque simile rispetto a Kvaratskhelia. Lang era un calciatore comunque seguito da gennaio, sin dai tempi della cessione del Giorgiano. Evidentemente le cose non sono andate bene. Credi che effettivamente si possa concretizzare, no, questo trasferimento? Perché si parla tanto del Galatasaray, dei rapporti intensificati, dei contatti avviati tra il club turco e gli agenti.
Ma io
soprattutto
credo,
in ottica anche poi sostituto, che profilo ti aspetti visto anche il blocco del mercato?
Guarda, io credo di sì, che insomma si chiuderà questa cosa, anche perché il fatto stesso che se ne parla è motivo, come dire, di insoddisfazione da parte dello stesso calciatore, che a questo punto dice vado a trovare fortuna da un'altra parte, dove mi schiereranno 9 volte su 10 e io dimostro quello che so fare. Perché poi parliamoci chiaramente, cioè Lang non è che sia stato utilizzato al 100% nel Napoli.
Questo è
cioè,
vero, però almeno da Bologna in poi ha trovato un po' più spazio, almeno personalmente mi aspettavo un apporto più significativo, no?
Ma ha trovato più spazio quando? Dall'inizio? Raramente. Se avesse trovato spazio dall'inizio saremmo d'accordo. Non siamo d'accordo perché lui ha trovato spazio in corso d'opera, cioè quando la partita ha già avuto uno sviluppo, quando già Conte ha deciso se, come e quando deve farlo entrare. Cioè io quello che immagino è tutta un'altra roba, no? Io dico, uno come Lang, un esterno alto come lui, è uno che deve giocare dall'inizio sapendo che c'è un attaccante centrale in grado di recepire eventualmente i suoi cross, così come c'è un, non dico un'ala destra, ma un esterno destro, perché così piace ormai chiamarli, che è in grado come Neres di fare altrettanto. E significa anche poi potersi muovere. Lui il movimento ce l'ha e l'abbiamo visto. Sì. Lui sa attaccare l'uomo, lo sa superare, riesce anche a muoversi, a girarsi dalla parte destra. Cioè non è che sia un calciatore così da mettere a un lato è un fallimento. No, assolutamente no. Diciamo che non ha avuto le grandi opportunità per dimostrare veramente se certe cose che si immaginava sapesse fare, le sapeva fare veramente. Poi con te, caro Franco, abbiamo fatto anche un ragionamento, no? Abbiamo fatto il ragionamento che la vera novità del Napoli di quest'anno, lo dico anche al giovane collega che mi voleva dare del lei, se siamo colleghi ci diamo del tu e ci mandiamo anche a quel paese con grande signorilità e simpatia. Se non siamo d'accordo ce lo diciamo senza mezzi termini. Io sostengo che la vera grande novità del Napoli è stato Conte, ma non Conte quello dell'anno scorso, un Conte che ha saputo rinunciare a quelle che erano certe sue idee. Noi all'inizio abbiamo fatto una campagna di stampa tutti quanti insieme, globale, dicendo 4-3-3, 4-3-3, è entrato anche nelle orecchie di quelli che non seguono il calcio ma seguono soltanto la pallanuoto, cioè perché non si fa 4-3-3 anche nella pallanuoto, non si può fare per il numero diverso di giocatori, di atleti. Allora il discorso è che lui il 4-3-3 non l'ha fatto quasi mai, anzi non l'ha fatto per niente, lo ha fatto nelle ultime partite e ha dato dei risultati notevoli. All'inizio lui ha giocato con un 4-1-4-1, oppure chiamatelo 4-4-1-1, chiamatelo come volete, ma sappiamo che aveva una difesa a 4. E quando io, Francesco, Antonio Gaito e qualche altro dicevamo ma con i calciatori che ha potrebbe fare anche la difesa a 3, ci hanno dato sui social del matto. Quando abbiamo detto che poteva giocare Neres da titolare, ci hanno detto vabbè, è l'età, perché la mia, non la vostra, dice vabbè, ormai si è rimbambito e quindi dice cose fuori da. Quindi è stato lui e ha fatto, vedete, dei risultati, perché cambiando all'inizio su 8 partite ha fatto 6 vittorie. Sì. A metà campionato poi ha fatto 3 partite in cui ha cercato di ritornare un po' alle sue vecchie idee e ha fatto due pareggi e una vittoria. Poi negli ultimi tempi abbiamo visto addirittura un Napoli non solamente forte dal punto di vista tecnico, ma addirittura un Napoli di qualità, un Napoli che ci è piaciuto, un Napoli anche spettacolare. E questa non è una novità. Cioè, la gente si lamentava che il Napoli di Conte faceva sempre 1-0. A me pare che invece chi è che riesce a fare 1-0 senza giocare è sempre il solito Allegri.
Assolutamente, anche ieri vittorioso all'Unipoldomus Arena di Cagliari per 1-0 grazie al gol di Leao. Salva, in chiusura ti aspetti lo stesso 11 visto a Cremona contro la Cremonese o magari, che ne so, Buon Jesus al posto, anzi Buongiorno al posto di Juan Jesus e magari una chance per Lang al posto di Elmas?
Io non m'azzardo a dire che uno vale l'altro, perché sarebbe ingiusto nei confronti sia dell'uno che dell'altro, perché hanno delle caratteristiche un po' diverse, però hanno un comune denominatore, una grande volontà di imporsi. Noi abbiamo visto che ogni volta che ha giocato o Juan Jesus o Spinazzola o Buongiorno, fino anche Beguema che segnò un bel gol alla seconda giornata e poi è scomparso un
A
po' per
Firenze, sì.
infortunio, un po' per scelta. Ecco, voglio dire, questi calciatori chiamati in causa hanno dato veramente il massimo. E non è tanto il fatto di Juan Jesus e Buongiorno, perché Buongiorno non si discute, Buongiorno per sempre. Però se mi dici Juan Jesus, Juan Jesus è l'immortale,
È
cioè
vero.
uno che sembrava che dovesse finire a fare il caffè al posto di Starace che è andato in pensione, e invece è un elemento estremamente importante. Anzi, si diverte addirittura a fare delle discese, a prendere in giro Neres. Questo significa che la squadra si è ricompattata e c'è veramente una squadra dove sono tutti amici, ma soprattutto al di là delle differenze e della competitività, del fatto che ognuno vuole giocare, l'obiettivo è certo per tutti. E questo è molto importante.
Assolutamente, Salva, grazie per essere stato con noi.
Ciao
No, grazie a
Salvatore,
voi per avermi
grazie.
sopportato per tanto tempo.
Assolutamente, è sempre un piacere e lo sai. Ci vediamo presto. Grazie di nuovo a Salvatore Biazzo, firma
Ciao,
storica del giornalismo
arrivederci.
sportivo italiano. Grazie di nuovo. Insomma, una bella.
Arrivederci, amici miei, e non dell'avventura.
Ciao, Salva.
Ciao,
Allora,
buon.
un abbraccio forte chiaramente a Salvatore Biazzo, con il quale abbiamo parlato, no, di diversi argomenti, anche un po' tornando alle dichiarazioni di Luciano Spalletti, che hanno fatto tanto discutere in risposta chiaramente a quelle di Antonio Conte, che aveva detto il Napoli dal punto di vista